In ogni lembo della mia carne, in ogni fuoco della mia essenza e in ogni luce del mio spirito è custodito il seme di tutto ciò che è stato, che è e che sarà. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito internet del nostro centro culturale che è www.seialtrove.it, ve lo ripeto, www.seialtrove.it, dove potete leggere le nostre rubriche, anche ci sono i nostri contatti, il nostro indirizzo email per chi volesse scriverci, contattarci. Potete riascoltare i podcast delle puntate degli Altronauti, cioè le registrazioni delle puntate che sono state fatte, e anche lì trovate la voce del blog. E quindi cliccando su quella voce del nostro blog potete accedere appunto al blog, dove invece vengono pubblicati solamente degli scritti, molti dei quali poi vengono anche letti nel corso delle puntate degli Altronauti, quindi chi volesse rileggersi alcuni spunti di riflessione sa che lì li può trovare. E oltre a leggerli, poi se desiderate potete anche riceverli via email, quindi chi volesse essere aggiornato può lasciare il suo indirizzo email e riceverà questi spunti la domenica mattina a cadenza settimanale. Prima di entrare nel vivo della puntata di oggi e quindi, come spesso facciamo, di leggere uno spunto che poi può fungere da stimolo di riflessione e anche da contributo poi per poter aprire alle telefonate e quindi ai vostri interventi, alle vostre domande, alle vostre considerazioni, C'è una solo precisazione che voglio fare perché nell'ultima puntata un ascoltatore, Antonio Dall'Arcella, mi aveva fatto una domanda relativa alla musica che era stata ascoltata venerdì precedente e poi mi sono dimenticato appunto di rispondere. Quindi chiedo scusa ad Antonio che se è all'ascolto può prendersi nota. Allora, praticamente il gruppo che avevo mandato in onda 15 giorni fa, quindi 2 puntate fa, si chiama Midnight Prefu. Adesso vi faccio lo spelling. Comunque lo potete trovare tranquillamente in internet perché la musica è in copyleft, quindi è senza diritto d'autore. Io l'ho tratto qui dall'archivio molto aggiornato della nostra radio. E però hanno pubblicato molta della loro musica anche su YouTube, quindi la potete trovare anche gratuitamente. Adesso so che Antonio aveva detto di avere lo smartphone, quindi volendo anche con il telefono o comunque con il computer la potete rintracciare. Allora, il gruppo si chiama appunto Midnight Prefu, vi faccio lo spelling, quindi perdonatemi diciamo questa cosa. Allora, Midnight, quindi come mezzanotte, scritto in inglese, quindi M di Modena, I di Domodossola, N di Napoli, I di Imola, G di Genova, H e T di Torino, Midnight. Prefu invece è scritto Prefou e quindi Palermo, Roma, Empoli, Forlì, Otranto, Urbino. Ripeto, Prefu scritto Prefou. Midnight Prefu, quindi il gruppo lo potete trovare anche in internet, ripeto, la musica è in copyleft, quindi non ci sono problemi di diritti d'autore. E nell'ultima puntata in particolare, poi, anche se ovviamente questo è un sottofondo ed è una motivazione, la spinta motivazionale in realtà di tutte le puntate degli Altronauti e dell'esistenza stessa del Centro Culturale Sei Altrove, dunque di questo spazio, appunto, che funge da veicolo per la diffusione di un messaggio che nasce da questa esperienza. Abbiamo parlato del conoscere se stessi, del conoscere noi stessi, quindi anche con alcune considerazioni, alcuni interventi che sono giunti da parte vostra, tra le varie cose anche inerenti a questo tema, a questo argomento. E oggi affrontiamo in particolare questo tema, perché c'è stato qualcuno di voi che ha detto anche che conoscere se stessi è difficile. Sostanzialmente, io ho raccontato per la mia esperienza di come questo possa essere vero e anche no, nel senso che la difficoltà sta spesso nella motivazione anche che mettiamo nelle cose e anche ovviamente nell'approccio. E per quanto poi la difficoltà ci sia, altrimenti non potremmo definire questo un lavoro di conoscenza di sé. A tutti gli effetti, penseremo che possa essere uno svago e abbiamo molto spesso fatto anche le distinzioni, le differenze tra potersi conoscere e vedere nella pratica che cosa questo significhi, entrare in contatto con la realtà e invece come altre forme sicuramente possono avere un'utilità, ma siano molto più blande nel poter conoscere noi stessi, cioè nel poter trasformare noi stessi. E questa è la differenza che c'è tra la filosofia del conosci te stesso, come l'ho potuta sperimentare in questi anni al centro altrove, a contatto con l'insegnamento di Hermes, e quella che invece può anche essere una forma molto intellettuale, diciamo, che ci piace, che ci ispira, ma che o non riusciamo ad applicare o che, diciamo, rimane per noi solamente una forma intellettuale. Che è quella del appunto conosci te stesso in senso così filosofico, diciamo socratico, ma che poi alla vita non si riesce ad applicare sostanzialmente. Un po' una bella frase da dire che ci piace anche, ma che poi sostanzialmente non trova concretezza. E ho potuto invece sperimentare questa concretezza e il pensiero che vi leggo quindi. Che è uno scritto di Hermes che, come vi dicevo, potete leggere sul nostro blog, quindi chi vuole può andare sul sito sealtrove.it, cliccando la voce blog gli compare questo scritto. E questo scritto si chiama L'arte del fare. Come sempre io leggerò questo scritto e dopo averlo commentato brevemente darò la possibilità anche a voi di poter intervenire telefonicamente ai numeri che vi ricorderò appunto più avanti. Per l'uomo esiste propriamente non un problema, ma un compito. Questo compito da assolvere è lo scopo della sua verità interiore. La soluzione è uno stato da realizzare trasformando il proprio essere. Conosci te stesso vuol dire perfeziona, realizza, crea te stesso. Questa realizzazione deve essere intesa come qualcosa di molto concreto, niente di filosofico e concettuale, morale o sentimentalistico, del tutto indipendente da ogni particolare credenza, fede o filosofia degli uomini. La realizzazione è pura materia di esperienza, è l'arte del fare. Occorre avere la forza di osare, di farsi carico in toto di quel che si è, si sente, si crede e si pensa. Morire a tutto ciò che è, credere, amare, supporre, sperare, per freddamente comprendere ed essere ciò che si è compreso. Lo scopo intimo di ogni uomo e donna è superare se stesso, trasformarsi, integrarsi, dignificarsi per deificarsi. Quando nella tua casa neri corvi partoriranno bianche colombe, allora sarai chiamato sapiente. È scritto nell'epigrafe della Porta Alchemica di Roma. Beh, devo dire che ho trovato molto bello questo scritto perché di fatto l'idea che il compito, che io possa avere un compito sostanzialmente da realizzare, perché abbiamo parlato di scopo nelle puntate precedenti, ponendoci alcune domande anche in merito alla creazione, all'evoluzione dell'universo, ma anche della vita, e quindi allo scopo che possa esservi dietro, ad esempio, una evoluzione dell'universo, un'evoluzione della vita stessa. Ci siamo chiesti se la vita umana stessa possa avere uno scopo. E un po' questo compito lo vedo già molto più simile ad uno scopo. Perché prima, ponendomi la domanda sullo scopo che la mia vita può avere, sostanzialmente mi sarei un po' costretto a dovermi dare delle risposte che poi sapevo già di per sé, che sarebbero state solamente delle risposte momentanee a quel momento, a quella condizione che vivevo in quel momento, e comunque in ogni caso destinate a perire. E il compito lo vedo come qualcosa di molto simile ad uno scopo. Pensare che nella mia vita posso avere un compito, e questo compito sia di conoscere me stesso, questo compito lo vedo molto simile ad uno scopo. Qui Hermes scrive: questo compito da assolvere è lo scopo della sua verità interiore, della verità interiore che l'uomo ha. E la soluzione è uno stato da realizzare. Cioè, sostanzialmente, il conosci te stesso è qualcosa di meramente pratico, come si scrive qua. Niente di filosofico e concettuale, morale o sentimentalistico, ma è qualcosa del tutto indipendente da ogni particolare credenza, fede o filosofia degli uomini. cioè perfezionarsi, realizzarsi e soprattutto sostanzialmente crearsi. Perché abbiamo parlato di queste cose spesso, cioè del fatto di come conoscerci significhi poter apportare poi effettivamente un cambiamento, non solo verificare delle cose, ma anche apportare un cambiamento piccolo o grande nelle proprie esistenze. Questo sia una forma di perfezionamento, sostanzialmente, togliendo delle cose e quindi ci perfezioniamo, ci sgrezziamo. Ma nel farlo posso effettivamente realizzare questo compito e realizzare me stesso e crearmi, perché di fatto prima di fare questo non sono me stesso. Abbiamo affrontato il tema dell'identità nella puntata precedente e qualcuno di voi poi ha chiesto anche di poter avere una risposta precisa. Allora io poi avevo dato la mia versione e nel frattempo anche Hermes poi ha scritto in un messaggio la sua risposta e quindi poi successivamente ve la leggerò. Ma affrontando il tema dell'identità abbiamo letto un testo in cui si diceva che sostanzialmente noi crediamo di essere univoci, di essere uniti quando ci definiamo io, ma in realtà siamo frammentati, ci sono varie parti di noi stessi. E oltre a questo posso dire sostanzialmente che in questa conoscenza di me uno inizia pensando di conoscere se stesso, poi alla fine si ritrova gradualmente a vedere, a scoprire quante cose sostanzialmente crede di essere e non è, quante idee ha che sostanzialmente non sono reali e oltre a ciò quante convinzioni, quante credenze ha fatto proprie, ma che di fatto le ha fatte proprie, ma non sono quello che mi rendono un essere unico, originale, anzi sono cose che nel bene o nel male, per carità, mi possono accomunare a migliaia di altre persone, perché sono il prodotto di contesti culturali, sociali, di un sacco di cose sostanzialmente che però sono un po' dei marchi di fabbrica, degli schemi in cui uno nasce, cresce, si adegua e che pensa di essere lui quello schema, un modello sostanzialmente anche replicabile poi con diverse trasformazioni estetiche ma comunque replicabile. E quindi uno scopre quante cose pensa di essere e non è, ma anche quante cose sostanzialmente lui crede siano ciò che caratterizzano la sua identità, appunto, cioè quello che lo rende, dovrebbe renderlo identico, ma sostanzialmente non lo sono. E quindi attraverso questa opera di sgrezzamento che uno facendo pulizia può far emergere invece qualcosa di nuovo, ed è nel far emergere qualcosa di nuovo che può creare. Io ovviamente qui parlo al singolare, per me questo non sarebbe stato possibile senza Hermes, senza il centro altrove nel caso della mia esperienza, poi ognuno ovviamente, come ripeto, fa la propria esperienza e qui non è che si vengono a proporre delle verità assolute. Però il creare, anche l'opera di creazione necessita comunque degli esempi sostanzialmente, quindi non è anche quello che vi ho appena detto. Ovviamente noi quando siamo piccoli prendiamo degli esempi, li acquisiamo, li replichiamo, dei modelli, e lo facciamo perché abbiamo bisogno di qualche spunto, poi di un appoggio da cui partire per strutturare la nostra personalità. Il problema è che poi di questa cosa non siamo consapevoli e attingiamo dei modelli come se fossero assoluti, e mi identifico totalmente in questi modelli che attingo dalla famiglia, dai genitori, eccetera, eccetera. E quindi anche qua La realizzazione è pura materia di esperienza, è l'arte del fare, è solo nella concretezza delle esperienze materiali che uno poi può superarsi sostanzialmente. E come si dice qui, poi, qui Hermes scrive: avere la forza di osare, di farsi carico in toto di quel che si è, si sente, si crede e si pensa. Morire a tutto ciò che è credere, amare, supporre, sperare, eccetera, per freddamente comprendere ed essere ciò che si è compreso. Lo scopo intimo di ogni uomo e donna è superare se stesso, integrarsi, trasformarsi. E questo fare è un fare quindi di trasformazione, di superamento, di integrazione. Poi, ovviamente, è solo l'esperienza che ti porta a contatto sostanzialmente con questa realtà, secondo me, quindi è possibile solamente trasmetterla e farne esperienza. Noi sicuramente abbiamo molto spesso anche delle speranze, delle supposizioni, abbiamo delle credenze, come qui si dice, che sono le cose che ci accompagnano, ma che molte volte, se poi le andiamo a verificare, a fare dei bilanci, come dice qualche ascoltatore molto spesso nei suoi interventi, poi effettivamente possiamo vedere se queste cose sono reali oppure no. È che siccome sono nostre, a volte non abbiamo quella freddezza che invece ci permetterebbe di poter analizzare le situazioni freddamente come se riguardassero qualcun altro. E soprattutto qui la cosa molto bella che leggo in questo pensiero, tra gli scopi. Sempre nello scopo intimo di ogni uomo e donna, superare se stesso, trasformarsi, integrarsi, e quindi l'aspetto di morire, la morte mistica di cui parlavamo molto spesso, è una morte simbolica nel lasciare andare quello che uno crede di essere. E la cosa bella che leggo qui è dignificarsi per deificarsi, perché molto spesso effettivamente nelle condizioni che adottiamo non ci accorgiamo che metto anche proprio la dignità sostanzialmente sotto i piedi. Quindi è questo scopo forse è un essere pienamente umani, quindi raggiungere una condizione dignitosamente umana. Quindi anche l'uomo nuovo che molti hanno chiesto chi fosse, di cui parliamo spesso, secondo me, prima di tutto è un uomo. È nuovo forse rispetto alla condizione che viviamo attualmente, però o che la maggior parte di noi, parlo per me, ecco, che io vivo, però è sostanzialmente un uomo, prima di tutto. Perché se lo scopo intimo di ogni uomo è conoscersi, quindi è superarsi, allora credo che molto spesso la nostra vita possa non essere orientata nel seguire questo scopo. Ovviamente uno è libero di non crederlo, di non sentirlo questo scopo, ci mancherebbe altro, però molto spesso la nostra vita ordinaria non è orientata da uno scopo di questo tipo, è orientata solamente dal sopravvivere. E il sopravvivere, mantenendo in essere ciò che siamo, al di là poi della nostra posizione sociale o della nostra cultura, sostanzialmente non è perseguire uno scopo, è semplicemente il mantenere in essere una condizione vitale, una condizione di sopravvivenza, mantenendolo al meglio. E sicuramente può essere una vita anche di questo tipo, però è una cosa diversa sicuramente rispetto alla creazione di cui qua si parla. Allora, prima di darvi la parola, come sempre potete telefonare in diretta al numero che fra un poco vi darò, vi leggo appunto il messaggio che è giunto da Hermes, che è inerente alla domanda che è stata fatta sull'identità nella puntata precedente. appunto, qualcuno aveva chiesto di poter avere una visione sul tema dell'identità. E secondo me c'entra con quello che abbiamo letto, con quello che abbiamo detto. Per identità intendiamo un principio in cui si è trascesa l'idea di immagine e somiglianza. Identità è essere al pari di, equanime e identico a ciò che è. Identità è essere identico al principio, pienamente. Questo stato squisitamente interiore, intimo, non è più determinato o soggetto alla polarità del questo e quello, del liquido solido, poiché essendo un principio indeterminato può essere entrambi i movimenti sincronicamente. L'identità è oltre l'individualità, poiché manifesta per identificazione diretta il volere divino. Il concetto di identità in filosofia è assente, questo stato è accessibile solo attraverso la gnosi e dunque alla conoscenza diretta. Allora, apro ora le linee telefoniche per chi volesse intervenire, anche porre delle domande o fare delle considerazioni. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. Quindi per conoscenza di sé qua si intende qualcosa. Beh, diamo la parola a voi. Pronto?
Sì, ciao, sono Carlo da Padova.
Carlo, ciao.
Ciao, volevo, non so chi è quello che penso io
Certo.
su queste cose, cioè è difficile. Comunque per semplificare, io mi piace pensare che io mi domando, parto dal mio corpo, no? Quanto vecchio sono io? Se penso a quando sono nato, io ho 62 anni, quindi sono nato nel 1961, ma il mio corpo è fatto di atomi, di particelle subatomiche, di energie, adesso parlano di fisica quantistica, di campi di energia, capito, che fanno questi quanti, che fanno questi. E lì succedono delle cose strane, cioè delle cose fantastiche, e qui si avvicinano molto le cose della fisica quantistica, si avvicinano molto a quello che intuivano le religioni, fenomeni, insomma, ecco, qui. E quindi io sono fatto di queste cose, quindi io quanto vecchio sono? Sono vecchio, se guardiamo la mia entrata in questo universo, sono entrato nel 61, però io mi porto dentro questa materia che è molto più antica, e anzi diciamo che a livello, andiamo proprio che io sono fatto di energie che possiamo dire che vengono anche prima del cosiddetto Big Bang, se è la teoria, insomma, è giusta, perché sembra quella più accreditata, insomma. Ma io sono comunque fatto di cose che possiamo dire in un certo senso vengono da chissà dove, da un'eternità, possiamo anche dire, supporre, insomma. E questa cosa ce la portiamo dentro, per quello noi possiamo dire, come dicono, intuiscono certe religioni, certe filosofie, che noi siamo fatti di una materia, ma anche di uno spirito, di energia, insomma, di qualcosa che è. Noi secondo me ci portiamo dentro questa memoria, questa cosa che è anche supposta che sia viva, anche, cioè sia un'energia pensante, viva, amorevole anche sembra, no? Perché c'è questo fatto che noi, se facciamo qualcosa per la vita, questo ci dà gioia, ci dà felicità. Se facciamo qualcosa contro la vita, questo ci dà dolore, ci dà sofferenza. Penso che questo lo proviamo tutti, mi sembra. Io almeno lo provo, insomma. E questo dare vita, secondo me, appunto, è una caratteristica di questa energia pensante, amorevole. Cioè, amore vuol dire dare vita. Cioè, cosa vuol dire amare? Già la parola dice cioè non morte, no? L'amore, secondo me, vuol dire, si può trasferire in maniera molto pratica, nel dare vita. Dare vita felice anche, no? Non solo dare vita sofferente, dare vita felice. Questo è l'obiettivo, lo scopo dell'universo. Dell'universo in cui siamo nati, in cui siamo stati generati come una, come si dice, una gemma di questa. Federico Faggin, che è un nostro vicentino qua, che adesso ha fatto dei libri lui è uno scienziato che ha inventato pezzi di computer, insomma così, di microchip. E voleva fare il computer autoconsapevole, no? E loro hanno fatto degli studi sulla coscienza umana, e lì ha capito, insomma, secondo le sue studi, ha pagato, perché ha preso soldi con questi pezzi di computer che ha fatto, e ha fatto una fondazione per studiare la coscienza umana, da dove nasce, come è fatta, e chiamando fior di esperti in neurologia, di fisica quantistica, di fisica, di tutto, è arrivato a dire che esiste, secondo lui, una coscienza universale. Noi siamo una gemma di questa coscienza, e queste gemme, praticamente questa coscienza genera continuamente vita, e noi siamo chiamati a collaborare a questo progetto, continuare a generare vita, vita felice per tutti, per l'individuo. L'individuo è appunto questa identità, a questa identità che praticamente, quando si identifica nella coscienza universale, perché è collegato, capito, allora raggiunge la pace, raggiunge il suo benessere, che si può provare, come dice appunto l'agnosi, come dice se quello che ho capito, insomma, si può provare solo con l'esperienza. Anche Federico Fagin dice che l'esperienza per non è che si può fare una formula matematica, cioè bisogna provarlo, viverlo, fare l'esperienza di questa cosa. Io sto provando, sto cercando di porre che questa cosa esiste, ci sia, e mi trovo bene, sono più tranquillo, sono più sereno, vedo che le cose anche con gli altri sono, i rapporti si migliorano, perché siamo tutti bene, come dicevano gli antichi ascetti, insomma, il male è un bene mal posto, e ci vuole compassione per quelli che sono, magari che in un periodo, in un momento, che si comportano male, ma non è che si comportano contro la vita, capito? Ma non è che sono malvagi, nel senso che esiste un essere malvagio, tutto è bene, solo che viene adoperato male questo bene, insomma. Questo stare, ecco, in questa visione mi fa stare bene, vedo che mi aiuta. Io penso proprio come dicono, non so se sono condizionato da questi pensieri della società, come diciamo, condizionati dalle religioni, dai pensieri della società che ci hanno influenzato da piccoli, ma però prendendo quello che c'è di buono, secondo me, nelle intuizioni delle religioni o dell'uomo, insomma, ecco, prendendo quello che c'è di buono, io penso che, suppongo che ci sia questa cosa, mi trovo bene. Poi anche quando non riesco, mi affido a questo amore universale, capito? E vedo che sto bene, mi aiuta, riesco a affrontare le cose in maniera più serena e funziona, insomma. Questo, fino adesso, sto provando ultimamente questa cosa qua. Ciao, voglio sapere cosa ne pensate, cosa ne pensi tu. Ti lascio.
Grazie Carlo.
Ciao, ci sentiamo.
Ciao, buona giornata. Beh, grazie Carlo per lo spunto, e sicuramente, cioè, credo io, cioè, solamente per la mia esperienza, non ho ovviamente titolo per parlare d'altro, però è condivisibile l'aspetto che uno stato di coscienza, secondo me, appunto, sia solo sperimentabile, perché, come dicevamo anche in altre puntate, cioè, credo vero, ho sperimentato vero, che la conoscenza diretta poi è la fonte migliore di esperienza per quanto riguarda noi stessi, e quindi, al di là poi di quelli che siano sicuramente gli approcci filosofici, alla fine è solamente una condizione che uno sperimenta, che poi può ritenere vera per noi. Poi non entro nel merito, diciamo, delle considerazioni su quella che può essere la fisica delle particelle, perché non ne conosco molto, diciamo, in materia. È sicuramente molto affascinante comunque questa visione, cioè la visione che noi portiamo dentro l'eternità, come dici tu, e quindi il fatto che anche il nostro corpo provenga comunque da materia che è preesistente e che viene assemblata, sicuramente fa parte un po' del mistero della vita, perché anche noi nasciamo, abbiamo un corpo e ci ritroviamo quando abbiamo dei ricordi e quando poi strutturiamo la nostra identità, cioè secondo me, per quello che mi ricordo, insomma, ci ritroviamo con questo corpo. E sicuramente poi porsi delle domande che possono avere la risposta che hai dato tu o altre risposte, ma comunque può essere uno stimolo, perché noi diamo per scontato anche questo, eppure a un certo punto la nostra vita è iniziata, cioè a un certo punto ne abbiamo ricordo e abbiamo comunque questo corpo che è molto sicuramente importante nel definire comunque quello che poi noi chiamiamo io, perché indubbiamente, anche se psicologicamente noi poi possiamo essere divisi in mille sfaccettature nel poter non avere un'identità univoca, ecco, di questo io, o più che un'identità, insomma, un'idea univoca, ecco, di questo io, dall'altra parte però il corpo che noi associamo bene o male a questo io che ci permette di fare esperienza, uno è, non ne abbiamo tanti, e quindi lui di per sé è un organismo unitario. Quindi sicuramente c'è un aspetto concreto, ecco, di questa esperienza. Poi tu dici della felicità, e quindi del poter dare vita, e che quando l'amore è come dare vita felice, beh, a questo punto, diciamo, si integra, secondo me, con questa conoscenza di noi stessi che leggevo prima nello scritto di Hermes, perché indubbiamente questo creare se stessi è un creare se stessi in una forma di gioia. Non è un creare se stessi indubbiamente nell'apatia o nella tristezza, ma un poter sperimentare la vita. D'altra parte, però, credo che a volte ci siano delle forme di sofferenza che non dico siano da perseguire, però forse fanno parte, secondo me, di un processo di conoscenza, perché sono quelle forme di sofferenza che anch'io ho sperimentato, sperimento, che sono dovute all'attaccamento che abbiamo a qualcosa che effettivamente non ci rende forse migliori, ma contribuisce ad appesantirci, contribuisce a renderci peggiori, eccetera, però a cui siamo attaccati. E questo attaccamento, vedo, per me porta a sofferenza, o a volte è anche inevitabile, perché uno si fa delle convinzioni, si fa delle idee su se stesso, sulla realtà, e quindi quando queste si infrangono prova sofferenza, ma è un muro da infrangere, forse a volte necessario per poter andare oltre. Questo ovviamente parlo della mia esperienza, quindi non necessariamente, secondo me, quello che ci fa piacere o ci fa star bene è quello da perseguire, perché a volte ci sono delle cose che ci fanno star bene perché siamo abituati a farle, eccetera, ma che non necessariamente sempre ci rendono poi migliori, mentre altre volte proprio fare uno sforzo che può essere opposto a quello che è la mia abitudine, e invece va in una forma che noi nella nostra trasmissione qui al centro altrove abbiamo definito, Hermes spesso definisce, di sofferenza volontaria, nella consapevolezza appunto di quello che dicevo prima, che è una forma di sofferenza dovuta al andare contro questo attaccamento, sostanzialmente a poterci staccare da quello a cui uno è attaccato, e volontaria, perché in questo senso c'è quantomeno un briciolo di consapevolezza nel poter affrontare questa cosa, questo nel fare uno sforzo nella direzione contraria a quella a cui uno è abituato ad adoperarsi, a fare, a pensare, eccetera, ma che poi però nel lungo tempo effettivamente fornisce dei risultati, ti permette di poter perfezionare, realizzare, creare te stesso. Secondo me, ecco, quindi questo è quello che ne penso. Comunque grazie di questa visione che hai offerto, sicuramente molto, molto ampia e dà molto, molti stimoli anche di riflessione. Riapro le linee telefoniche, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Finalmente dopo 15 giorni si sente la radio. Non ho sentito tutta la trasmissione perché non la sentivo, per cui...
Però sento, scusami, sento l'eco.
Non ho capito?
Che sento l'eco della tua voce. Posso dare la radio accesa?
Allora, aspetta, spengo la radio, solo un secondo.
Sì, sì, grazie.
Va meglio adesso?
Perfetto, sì.
Boh. Perché, vabbè, interessante la telefonata di Carlo. Vorrei ricordare una cosa, che a proposito di fatica, di dolore, no? C'è proprio un pensiero che passa, non tanto sotto traccia, ma ormai è palese, no? Che ci dice che bisognerebbe alienarsi, che esorcizza la fatica e il dolore. Io credo che sia la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché la fatica e il dolore è legata alla crescita, perché se non ci fosse fatica e dolore, non ci sarebbe esperienza, perché è attraverso l'esperienza, attraverso gli errori che si fanno, che si cresce. E quindi alienarsi dalla fatica, dall'orrore, la comodità, il premere il bottone per avere tutto pronto, secondo me non è assolutamente la strada da percorrere. Forse penso di aver capito che la domanda era sempre relativa alla vita e a come se ci sia, da quello che penso io, se ci sia almeno una creazione o una generazione della vita. E mi pare che Carlo qualcosa abbia detto già. A proposito anche della materia, credo che sia ormai in dubbio il fatto che la materia esiste da sempre. Non è stata creata, non è mai arrivato nessuno con la bacchetta magica che ha d'amblé creato l'universo, ma l'universo non magari in queste condizioni, ma c'è sempre stato, la materia è sempre esistita. E poi a proposito della morte e della vita, no? I greci chiamavano Eros e Thanatos le due forze che si contrapponevano, o perlomeno che le due energie che si giocavano la vita, insomma, in poche parole. E esiste un equilibrio tra queste due forze, però tornando al discorso che facevo prima della fatica, del dolore, se si interviene in un ciclo naturale, e si vuole, con la presunzione della conoscenza, scientifica, alterare questo equilibrio che esiste appunto tra, Eros e Thanatos, e poi anche tra la fatica e la comodità, si va a creare un disequilibrio che alla lunga creerà dei danni inenarrabili.
Io volevo soltanto dire questo, Iapos. Io ho 13 volumi, 13 librettini, di un filosofo di cui ho parlato parecchio spesso e volentieri, che parla dell'acqua. Non dico il titolo perché ne ho già parlato diverse altre volte. Per chi volesse, tu hai il mio numero sul display, no? Se vuoi, al costo di quello che ho speso io, cioè di 10 euro, posso fare avere questi 13 libretti, uno me lo tengo io. E se lo vuoi, se qualcuno te lo chiede o qualcuno lo chiede alla radio, io puoi dare il mio numero di cellulare, naturalmente in privato, se vuoi farlo, se si può fare. Ripeto, io non ci guadagno niente, prendo solo i soldi che ho speso. È un libro, è introvabile, lo so perché ho cercato parecchie volte su internet e non sono mai riuscito a trovarlo. Dopo, questo mio amico ne aveva, non so come mai, alcune copie e ripeto, se lo vuoi, io sono ben disposto a farlo. Senti?
Sì, ti sento. Beh, allora se qualcuno è interessato... Allora...
Se ti chiamano, puoi dargli il mio numero di telefono, naturalmente in privato, e così, se lo vuoi uno anche tu, te lo faccio avere. Va bene, buona giornata, Iapos.
Ciao Dennis, grazie,
ciao, ciao.
Buona giornata anche a te.
Ciao.
Pronto?
Ciao, sono Piero.
Ciao Piero.
Ciao. Senti, vado col mio pensiero.
Sì.
Spesso ci troviamo a soleticarci con chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo, il senso della vita, questi giganti intellettuali che ci hanno regalato perle di raffinatezza intellettuale, di pensiero nobile. E poi però, facendo i conti con la realtà, la curiosità e la voglia di avere questa introspezione, di vedere, di analizzare queste dinamiche mentali, questa ricerca di qualcosa di dentro, di perché di tante cose. I latini dicevano in media stat virtus. Cioè, io penso di persone che optiamo con la voglia di pensare, di ragionare o di telefonare come sto facendo io per fuori da ogni spocchia dimostrativa di capacità interpretativa, di eleganza mentale, con umiltà, con le nostre gaffe, con la nostra ingenuità, raccontiamo, spieghiamo e diciamo da che angolo vediamo la vita, con i nostri limiti, con la nostra ignoranza. Penso che siamo in pochi che abbiamo questa passione e che la anteponiamo al gioco delle bocce o alla partita a briscole al bar o con la passeggiata con la moglie dai parenti. Non so se mi sto spiegando. Cioè, spesso, come dicono al bar, te che è buon tempo, fare tacco e far niente. Perché, cioè, tanta gente, e bisogna avere molto rispetto, non se lo possono permettere, perché sono oberati di problematiche quotidiane, devono andare a lavorare. devono mettere le mani nella concretezza, devono sgobbare, devono permettere a tante persone che magari non fanno un tubo o che, non voglio essere offensivo, ma sai, per scherzo uno dice, ah, mio papà lavorava in comune, sì, lavorava in comune. Una volta un idraulico, al secondo figlio, sapevamo che avevamo un lavoro precario, abbiamo detto, guarda, che sei il capo del personale, studente statale, che può assumere, però far fare il brutto, ma cosa prendi in giro? Ma perché mi vedo con i motocari là al bar che sta là? Cioè, avere buon tempo per poterci permettere a solleticarci e a fare tutte queste analisi intellettuali, senza essere dei comodi pensionati nel salotto, un posto statale, o vivere con spalle di qualche nonno, genitore, non so se capisci quello che voglio dire. Cioè, voler ragionare e ricercare un sano pensiero intellettuale come vera passione. E allora c'è un momento in cui leggi Tizio e Caio, questo che mi parla di questo, quello che mi parla di quell'altro, cioè, sempre in un contesto di eleganza intellettuale, di etica. I greci, cioè, mi è rimasto impresso che quando hanno perso con gli spartani hanno invaso la Grecia, però poi sono stati ammagliati dall'eleganza intellettuale, dal loro saper vivere, cioè mettendo i piedi per terra. Noi che cominciamo qua Radio Cooperativa a essere quattro vecchiotti un po' malconci, cioè la filosofia, la ricerca della felicità, la ricerca in media stati virtus, faccio qualcosa per me e faccio anche qualcosa per gli altri, dico qualcosa per, non per parlarmi addosso, parlo con una persona come te che ha studiato filosofia e poi quando ho finito di parlare, in modo molto sintetico e non logoroico, prolisso come sto facendo io, perché quando non sei afferrato di una materia, usi 100 parole invece che 20, me le insegni tu. Ripeto, cosa voglio dire? Cioè, alla fine, facendo sintesi, dopo tutti i paroloni, dopo le disquisizioni, cioè, va bene, la base è capire chi sono. Ho letto Italo Svevo, La coscienza di Zeno. Noi siamo, si prosegue la sintesi dei nostri avi. Viviamo i condizionamenti della famiglia, dei nonni, dei trisavoli. Da lì possiamo capire un po' chi siamo, che indole abbiamo e quali sono i nostri talenti. Capire i nostri talenti, capire chi siamo. Capiamo cosa possiamo fare per noi e per gli altri. Perché se dentro le vene scorre un DNA che può portarci a essere dei sublimi scultori, possiamo fare delle cose che ci piacciono, che finita la statua ci dà soddisfazione, e possiamo rendere, illuminare lo sguardo e l'animo di chi guarda la nostra statua. Siamo felici noi, cioè siamo dei perfezionisti della pulizia. Sappiamo che se ci mettiamo a fare, a pulire cerchi, li puliamo con passione, perché magari troviamo i detersivi più buoni, i disinfettanti più buoni, magari se abbiamo l'animo gentile diciamo, invece che la triolina, la barecchina, imparo a pulirli con l'aglio, con la cipolla, perché sono un naturista, perché quell'intelligenza che ho e quell'indole che ho della perfezione pulisco bene i cerchi e sono contento io, e la gente dice, cazzo che avevamo qua, questo è l'uomo de pulizia, che è un dio, sei bravo, sono contento per me, per gli altri, sono utile a me e sono utile agli altri. Sono un bravo dentista, lo faccio perché mi piace, in Italia, tra virgolette, vai a fare dentista per prendere sky, ho detto un po' una castronata, però tanto per essere clemente con tutti, lo faccio perché mi piace. E magari lo faccio ai prezzi più bassi di tutti perché ci metto passione, e quando trovo una povera Cristo che non ha i soldi glielo faccio anche gratis. E sono contento io e contenta lei. Questo tipo di autoanalisi, autocoscienza,
questa indole mi porta a produrmi la dopamina. Quello che fa un lavoro di merda solo perché prende i soldi, lo fa col vomito, lo fa perché vuole skate. E lavorando produce cortisolo e si ammala, guarda il cuore. È una mia analisi molto riduttiva, molto terra terra. Però se quando noi apriamo bocca pensassimo sempre, io dico qualcosa per me, per raffinare il mio intelletto, il mio ragionamento, perché io da giovane non ragionavo così, sono stato aiutato dall'amico più intelligente, dall'amico più saggio, dal professore. Io a Radio Cooperativa tante persone le ho ascoltate e ho fatto miei certi concetti, perché c'è sempre da imparare anche da persone umili, anche da persone, ma questo perché sto un po' bene io, cioè, quando parlo lo faccio per me, anche per gli altri. Qua delle volte sento, io delle volte sposo delle cause, ma le sposo in modo genuino, pulito, come diceva Kant. I preti dicono le buone intenzioni sono lastricate, no, non è vero, Kant diceva, l'importante è che sei genuino, che sei convinto, che sei in buona fede. Lo faccio un po' per me e un po' per gli altri. Quando parli 5-10 minuti, se una persona, io ritengo, io non mi ritengo una persona eccessivamente intelligente, mi sento molto sulla media, delle volte anzi non ho una grandissima autostima, però poi ho avuto dei ritorni, ho avuto delle prove del 9 in quello che ho fatto, che ho capito che sarei anche bravino. E allora delle volte la mia esperienza e il mio dono intellettuale, delle volte cercherei di parlare per dire, cazzo, guarda che io ho fatto così e va bene, come io a scuola se trovavo uno che era sempre promosso e prendeva 7, cercavo di copiare, poi il trucco è non copiare, copiare e capire quello che copi, perché se tu vai a copiare una soluzione, un'analisi matematica, una funzione, se capisci cosa stai copiando, poi te la rifai a casa e cresci. Se non sai quello che copi, vai in cerca anche di copiare male, di fare strafalzoni, cioè in tutto, anche nelle cose più umili, più semplici, più equivoche, ci può essere sintesi di intelligenza, di pragmatismo. Parliamo, diciamo, io delle volte sento delle persone che, poverette, non sono cattive, però cioè, se andassero a vedere nell'analisi, che io ho un amico psicologo, delle volte mi spiega, cioè questo sì, cioè, ha detto delle cose che sono come leggere in un libro, ma in un contesto che ha disturbi della personalità, se megalomane, cioè ha finalità solo di irruenza, di prepotenza, cioè delle volte secondo me, e io spero di non apparire, cioè con umiltà, con semplicità, con ingenuità si può parlare, dire il proprio discorso e alla fine dire, ma quindi hai fatto tutto questo bla bla bla, quindi alla fine di tutti questi pistolotti, di questi bei racconti, chi sei? Cosa vuoi? Che cosa sai fare? Perché solo chiacchiere, 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 chiacchiere. Cioè, alla fine siamo a zero. Sai quando dico chiacchiere? Cioè, questo cosa produce? Mi hai fatto un buon orto? Ti sei aggiustato la casa? Hai dipinto un bel quadro? Hai curato il tuo cane bene senza il veterinario? Hai aiutato un amico in difficoltà e gli hai insegnato con la canna da pesca a pescare senza fare l'elemosina? Perché fare l'elemosina alle persone è umiliante. E lo dico perché oggi stanno creando la società delle elemosine, delle paghette. Non stanno insegnando alle persone di avere di fare introspezione, di avere coraggio, di capire chi sono, cosa voglio fare. E tutti possono diventare delle belle persone e produrre la dopamina, non il cortisolo. La dopamina vuol dire la felicità. Hai capito chi sei, cosa sai fare e come puoi aiutare gli altri, ma non aiutare gli altri col culo degli altri. Cioè, ognuno deve tirarsi su le manichette e deve lavorare. Una volta capito cosa sa fare, come tu ti sei rotto le scatole a fare tutti gli esami di filosofia, vieni qui gratis e ci ascolti e tramite te io sto parlando, ho parlato Tizio e Caio e ci stiamo confrontando e qualcosa stiamo imparando. Se andiamo nel pianale, nel crinale dell'umiltà, devo voler dire questo lo faccio un po' per me e un po' per gli altri. Se uno non è scemo e lo capisce, se uno poi si ferma, ah ma questo chi crede da essere, senti che voce antipatica, stridula, senti come parla, mi sta sui maroni, invece di andare al merito, perché delle volte io a scuola ho avuto gli insegnanti molto antipatici, ma cazzo erano bravi, avevo una voce stridula, avevo modo di fare che mi stava nei maroni, però cazzo erano bravi, prendevo appunti e ci ho guadagnato, mi sono arricchito intellettualmente, nella vita poi mi ha aiutato, non so, la trigonometria, capire le proporzioni di seni, A sta alfa come B sta beta, ti dà una mentalità geometrica, logica, che poi nella vita ti aiuta a vivere, a far di conto, a mangiare, a gestirti, a non farti fregare dalle banche. Ciao, scusa.
Ciao Piero, grazie, buona giornata. Allora, una breve risposta a Piero, prima di poi poter aprire anche all'ultima telefonata di oggi. Allora, lo ringrazio perché effettivamente lui pone sempre l'accento sulle questioni più pratiche. E anche secondo me è vero che dipende sempre dal criterio con cui guardiamo le cose, perché a volte uno, sempre per rimanere sul suo esempio, può fare un lavoro che magari non gli piace, eccetera, eccetera, e per guadagnare denaro alla fine, rimanendo sul suo esempio, produce cortisolo anziché dopamina, quindi nel senso fa una vita grama, definiamola così, ma alla fine per cosa? Ed è sempre qualcosa che può spingerci, perché se guardiamo un altro criterio possibile, uno vive male sostanzialmente, mentre in altri modi potrebbe vivere bene. Quindi sicuramente questo è un aspetto, il fatto di potersi chiedere il perché, poter vedere che cosa mi spinge, che cosa mi muove, se uno in questo caso può essere mosso dal denaro, può essere mosso invece dal benessere, eccetera, al di là poi delle necessità. Sicuramente è interessante. E quindi l'aspetto che uno possa fare le cose non con passione, e al contrario quello che ho potuto sperimentare finora al centro altrove, dove a grandi linee, pur poi ognuno avendo delle preferenze o meglio delle cose a cui è più predisposto per natura, ma bene o male ci si alterna nel fare le cose, o quantomeno si cerca di imparare o di approcciarsi il più possibile agli aspetti pratici. Questo è l'insegnamento che con Hermes abbiamo avuto, ed è tutto un aspetto pratico, quindi al di là del fatto che adesso sia qui a portare un messaggio, ma chiaramente anche questo è un aspetto pratico, perché lo devi esprimere parlando, ma poi a monte c'è tutta un'esperienza che si basa proprio su questo, e quindi anche sul poter fare le cose con passione. È sicuramente vero che la passione è determinante, soprattutto poi quando non c'è un aspetto monetario, perché nella vita ordinaria lo scambio avviene, che noi riconosciamo, è quello monetario. Poi ci sono però altre forme di scambio che noi abbiamo con le persone, anche gli scambi di attenzione, gli scambi di favore, gli scambi anche di poter essere ascoltato o visto, eccetera. Sicuramente sono tantissimi, non c'è solo uno scambio economico, quello del denaro, del lavoro, del commercio, eccetera. Quello è sicuramente quello più evidente, ma non c'è solamente questo. E quindi la passione è sicuramente determinante, la motivazione nelle cose che uno fa, eccetera. Ecco perché anche l'aspetto di potersi conoscere, noi lo viviamo e lo sperimentiamo in senso pratico, proprio attraverso l'attività pratica, attraverso anche proprio quegli esempi che ha fatto Piero, dal poter fare un orto a fare il muraro proprio ieri, mentre stavamo facendo qualcosa di pratico di questo tipo, Hermes mi ha fatto questa battuta, mi fa: ma vuoi fare il muraro sì o no, oppure vuoi fare il contadino? È interessante che gli ho risposto, ma nessuno dei due, spontaneamente, sinceramente. E lui mi ha detto: ma cosa vuoi fare allora, il mistico? Io faccio: beh sì, il mistico mi piacerebbe molto. E lui mi ha fatto notare che per fare il mistico è necessario una tassa per fare il contadino e anche il muraro. E effettivamente il muraro, ecco, per chi magari non è veneto, muraro è la parola veneta per muratore. E il e quindi il in effetti io ho un esempio concreto, sì, ovviamente di Hermes per me è incarnato, ma qualsiasi cosa viene fatta al centro altrove, l'esperienza mistica, cioè di conoscenza di sé, avviene attraverso la pratica, cioè il fatto di fare i contadini, se serve anche i muratori, se serve fare la legna, pulire i canali, eccetera, e tutte cose che poi servono a migliorare concretamente la vita, diciamo, e a volte anche proprio alla necessità, alla sopravvivenza, e poi da lì si parte, perché nel fare qualcosa di concreto uno sperimenta anche come è fatto, sperimenta le sue predisposizioni, sperimenta i suoi superamenti, come vi dicevo prima, sono quelli che ci permettono di conoscerci. E quindi grazie a Piero che ha dato questo spunto. Ora do la parola a voi, se c'è un intervento telefonico, ovviamente essendo le 13:18 un intervento, insomma, cerchiamo di contenere breve, di contenere entro i 5 minuti, è ben accetto. Pronto?
Iapos?
Ciao Ivan.
Ivan, ciao. Solo che purtroppo non ti sento perché mi è sparita la frequenza, quindi bisogna che ti parla. Mi è sparita la frequenza qua nella mia zona, o ci sono temporali in giro, o non lo so, va bene.
È possibile.
Comunque.
Ecco Ivan, l'unica cosa che dicevo, che siccome sono le 13:19, abbiamo circa, non abbiamo spazio per un intervento molto lungo, però ovviamente sai che più o meno sui 5 minuti ce li abbiamo, insomma.
Ma anche meno, guarda, io dico la mia sul fatto del conoscersi, come hai detto tu prima, mi baso all'argomento che hai detto prima del conoscerci, del nostro io, no, che avevi chiesto prima,
sì.
Come argomento, è questo il tema, giusto?
Sì, sì, del conoscere noi stessi.
Esatto. Allora, io credo questo, solo che però dopo non ti sentirò, quindi vabbè, sono fuori frequenza, vabbè. Allora, io credo che il fatto che tante volte non ci conosciamo noi stessi è dovuto al fatto, secondo me, dell'empatia. Perché ci sono due casi. O si è empatici con gli altri e magari non si è empatici fra di noi, fra noi stessi, o altrimenti si è apatici sia su di noi sia sugli altri, perché comunque con l'empatia noi riusciamo dopo a individuare che errori abbiamo fatto, se siamo sereni, se non siamo sereni, cosa possiamo rimediare, dove possiamo rimediare, perché abbiamo sbagliato. Quindi, infatti io, nella mia esperienza personale che posso dire, ultimamente mi sono molto studiato anche a livello empatico, che è una materia che io comunque amo decisamente approfondire, e ho visto che comunque, come ha detto l'ascoltatore, qualche ascoltatore prima di me, come lui è sereno ed è tranquillo ed è felice, anch'io ho imparato ad essere sereno e felice, e ribadisco ancora e sottolineo, e nelle trasmissioni che tu comunque farai adesso lo ribadirò sempre, sono arrivato ad amare la vita, quindi ad amare la vita e ad amare me stesso e ad amare gli altri, amare una foglia, amare un albero, amare un bambino, amare un oggetto, amare qualsiasi cosa che mi circonda all'interno di me stesso, pur non vedendoci, perché per carità non ho la vista, però comunque ecco, io mi sento di dire questo, va in gioco tanto l'empatia prima di conoscerci noi stessi, perché altrimenti ci sono questi due casi qua, come ho detto prima, o sei empatico con gli altri ma non sei empatico con te stesso, o viceversa sei apatico con tutto e non sai dopo dove ti trovi. Per come la penso io, questa è la mia esperienza che ho portato, poi chiaro che è una domanda un po' difficile da rispondere, perché conoscerci se stessi, anche perché comunque siamo in evoluzione tutti i giorni, perché comunque impariamo tante cose, quindi sempre ci conosciamo, non ci conosciamo mai a sufficienza.
Sì, guarda,
man mano che viviamo i momenti, la vita, i giorni, i mesi, gli anni, i minuti, i secondi, i decimi.
Guarda Ivan, scusa se ti interrompo, preciso, perché più che una domanda, diciamo, era una considerazione, nel senso che nel testo che abbiamo letto, in sintesi, in questo testo, Hermes scriveva che per l'uomo non esiste un problema, sostanzialmente, ma un compito, e il compito dell'uomo è quello di poter conoscere se stesso, perfezionarsi, realizzarsi attraverso la pratica, sostanzialmente.
Sì, ma attraverso un po' tutto, secondo me, certo, sì, è verissimo, ma infatti noi ci conosciamo nel cammino della vita, man mano che noi percorriamo la vita, man mano che noi percorriamo qualsiasi cosa che ci accade, che ci succede, poi ovviamente dobbiamo studiarcela, però sì, io prima, vabbè, ho raccontato la mia esperienza, spero di non essere stato fuori tema, comunque.
No, no, tranquillo. No, non sei fuori tema, anzi.
Sì, comunque è bello questo argomento qua, anche perché adesso in questo momento qua, anche tramite te, tramite il 106 Altrove, che sottolineo siete una grande utilità per noi, anche voi del 100 Altrove ci insegnate a conoscerci noi stessi e quindi questo ci appaga anche, io parlo per me, a me personalmente mi appaga perché con voi ho imparato anche a conoscere me stesso, anche con i testi di Hermes e anche comunque facendo esperienza, poi voi date l'input e poi noi giustamente diamo ovviamente andiamo una spinta in più per apprezzare quello che ci avete insegnato e per metterlo anche in pratica, perché no? Io infatti quello che tu ci insegni lo metto in pratica perché mi è sempre utile.
Grazie Ivan, grazie per la tua
Prego, figurati.
testimonianza. Allora, va bene, allora ci sentiamo, casomai poi potrai riascoltare il podcast, insomma, se non riesci ad ascoltare la
Potevamo adesso in un'altra
registrazione.
frequenza, ma chissà, saranno temporali in zona perché avevano previsto che ci sono, quindi probabilmente, boh, vabbè.
Sì, potrei allora riascoltare casomai il podcast prossimamente, quindi quando lo pubblichiamo in internet sul nostro sito o anche sul sito di Radio
Va bene, casomai faccio
Cooperativa.
dare una mano, sì.
Va
Va bene,
bene.
Iapos, allora grazie di questi spunti ancora e viva il centro altrove, e siete
Grazie.
sempre una grande utilità nella vostra trasmissione perché date proprio tanta tanta carica ad imparare anche a gestirci l'uno l'altro.
Grazie mille Ivan a te per i tuoi spunti, perché racconti poi insomma la tua esperienza in modo libero e spontaneo, quindi è
Ah,
molto
sì, non ho filtri, non ho
bello.
tabù, non ho tabù, assolutamente. Dove posso, porto, poi chiaro, ognuno ha la sua esperienza.
Certo. Ciao Ivan, grazie, un
Ciao Iapos, un
abbraccio.
saluto a tutti, ciao, grazie.
Ciao, grazie a te. E grazie quindi a Ivan, lui nelle ultime puntate spesso tocca questo tema dell'amare la vita e quindi è qualcosa che nasce dalla sua esperienza di questi ultimi tempi e devo dire che è un bellissimo stimolo per me poter sentire questa cosa, quindi al di là dell'utilità che Ivan può riscontrare ovviamente per la nostra trasmissione, ma come diceva prima Piero, faccio qualcosa per te, faccio qualcosa per me. Ovviamente anche questa trasmissione è un proporre degli spunti, ma si ricevono spesso degli spunti. Parlo per me che sono qui a fare la trasmissione, quindi anche attraverso i vostri interventi, attraverso le vostre opinioni, anche le più disparate tra di loro, esperienze diverse, in realtà molto spesso è proprio anche da chi non ti aspetteresti che ricevi un insegnamento, perché a volte uno ha delle preclusioni o ha dei pregiudizi dovuti a come uno è fatto, come è cresciuto, eccetera, e che lo spingono ad avere delle vie preferenziali anche nelle persone da seguire, eccetera. A volte può essere invece l'esatto opposto, proprio in chi forse non accetteresti mai o non diresti mai, che invece puoi trovare un insegnamento. Anzi, devo dire che per me in questi 10 anni è quasi sempre stato così. per quello che ho vissuto al centro altrove. Quindi anche l'aspetto che vi dicevo prima, sapete, dello sforzo, dell'affrontare quindi le cose che a volte meno ci piacciono perché sono proprio quelle che ci permettono di poter crescere. Come diceva Dennis prima, cioè che la fatica e il dolore permettono l'esperienza, indubbiamente la conoscenza di sé è qualcosa che non ha nulla a che fare, per quello che riguarda la mia esperienza, con l'avere tutto facile, tutto comodo, tutto pronto. Quindi non è qualcosa che tu possa ordinare su Amazon, non è qualcosa che tu possa acquisire attraverso l'ascolto di un seminario, la lettura di un libro o anche delle convinzioni. Quindi avendo fatto poi diverse di queste esperienze, diciamo, sia nello studio della filosofia che Piero più volte cita, sia, diciamo, in altri ambiti, posso testimoniare come le convinzioni, intellettuali sicuramente poi possano aprirci anche degli spiragli, però di per sé non producono un cambiamento nella tua vita. E non puoi produrre questo cambiamento senza effettivamente la fatica, talvolta anche il dolore, se si incappa nel dolore. Diciamo, ma ovviamente per una gioia più grande, per una soddisfazione più grande. Ecco che allora uno può fare le cose anche in un certo modo con passione. Perché anche le cose che fa possono diventare utili, funzionali ad uno scopo che, come abbiamo detto, può essere lo scopo di conoscere noi stessi, di realizzare noi stessi, di creare noi stessi. Io questa cosa la vivo in quello che può essere per me un laboratorio del centro altrove, chiaramente con una partecipazione che varia sempre a seconda di quella che è la mia adesione in quel momento, in base alla coscienza che ho a quello che è uno scopo, che talvolta c'è, può essere ampia, talvolta può non esserci, e talvolta può essere a metà e metà, e in virtù di questo, ovviamente, posso anche metterci passione, e mettere passione nella conoscenza di me. Ma credo che questa cosa possa valere anche nella vita di tutti i giorni, che quindi ogni cosa che ci capita può essere uno strumento poi per poter arrivare a questo scopo. Io vi ringrazio di essere stati con noi, con gli astronauti, in quest'ora e mezza di trasmissione. La nostra trasmissione vi dà appuntamento a venerdì prossimo, che sarà il 28 luglio, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito internet del Centro Altrove, che è www.seialtrove.it. Qui trovate anche la voce blog dove potete cliccare e leggere, rileggere il testo che è stato spunto della puntata di oggi, che si chiama L'arte del fare. E trovate anche sul nostro sito i podcast, cioè le registrazioni delle puntate degli astronauti che vengono pubblicate anche sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Sempre sul sito di Radio Cooperativa trovate anche le modalità per poter contribuire all'esistenza di questa radio praticamente, sostanzialmente, attraverso la vostra generosità, poca o tanta quantificabile che sia, che permette la sopravvivenza della nostra emittente. Buona settimana a tutti voi e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa. L'impermanenza delle cose è palese e concreta. Se da noi è accettata, ci pone in uno stato di perenne libertà.